Pensare l'intersessualità, 25 anni di attivismo, mobilitazione e cambiamento, di Georgian Davis and Sharon Preves. L'intersessualità è una variazione fisica naturale, in cui i genitali esterni differiscono dall'anatomia maschile o femminile standard e che a livello mondiale si manifesta all'incirca in una ogni 2000 nascite. Il termine intersex rappresenta la I nell'acronimo LGBTI, e si riferisce a questa varietà nello sviluppo sessuale fisico che non corrisponde alla tipica anatomia maschile o femminile. L'attuale modello medico di correzione delle variazioni intersex attraverso la chirurgia o gli ormoni deriva principalmente dal lavoro dello psicologo della Johns Hopkins University, John Money, sviluppato nella metà degli anni 50. Il termine intersex è emerso nel tardo XVIII secolo ed era usato non solo per riferirsi alle persone ermafrodite, la definizione più in uso per le persone intersex prima del XX secolo, ma anche alle persone omosessuali. Oggi il termine ermafrodito è considerato dispregiativo da molte, anche se non tutte, le persone contratte intersex. Il termine intersex e i suoi derivati, quali tratti intersex, condizioni intersex e simili, vengono ancora ampiamente utilizzati e accettati dalle persone intersex e dalle loro famiglie. Ma, come spiegheremo più avanti, all'inizio del XXI secolo l'intersessualità è stata ridefinita un disordine dello sviluppo sessuale all'interno della comunità medica, causando tensioni terminologiche nella comunità intersex. L'incidenza dell'intersessualità è la stessa delle ben note condizioni della sindrome di Down e della fibrosi cistica, eppure molti medici la caratterizzano come estremamente rara, spesso ritenendola una patologia che necessita di essere corretta con urgenza. Nonostante la maggior parte delle variazioni intersex non sia fisiologicamente dannosa, la nascita di un bambino o una bambina intersex è spesso ritenuta un'emergenza clinica, una reazione piuttosto prevedibile data la medicalizzazione del parto nel mondo occidentale. Prima del XX secolo i medici non avevano i mezzi che hanno oggi, quali la competenza chirurgica e i test cromosomici, per correggere i corpi intersex. I progressi clinici del XX secolo hanno offerto ai medici gli strumenti per sottoporre le persone intersex ad interventi chirurgici di normalizzazione. Tali procedure sono progettate per normalizzare i corpi intersex, cancellando la presenza di qualsiasi diversità sessuale che metta in discussione il binarismo di sesso-genere. Ma come noi e altre abbiamo sostenuto altrove, questi interventi chirurgici di normalizzazione non sono necessari da un punto di vista medico, ma vengono invece prescritti per mantenere un binarismo di sesso-genere che esige, ad esempio, che le donne non abbiano testicoli. Questa insistenza nell'imporre il binarismo di sesso-genere di fronte a un'ovvia e costante varietà di sesso e genere è senza dubbio legata ad un sistema sociale generale in cui l'eterosessualità è ritenuta essere la norma. Se le identità sessuali non fossero una preoccupazione, la diversità dello sviluppo sessuale, nel caso dell'intersessualità, e dell'identità di genere, nel caso delle persone trans, interesserebbero molto meno i medici e altre persone. Nei tardi anni 80 e nei primi anni 90 le persone contratte intersex hanno cominciato a organizzarsi per mettere in questione gli interventi medicalmente non necessari che i medici operavano sui bambini e sulle bambine e gli adolescenti intersex per costringerli a rientrare nel binarismo sessuale maschio-femmina, gettando così le basi per un movimento globale per i diritti delle persone intersex. Tali chirurgie sociali sono state applicate sui neonati, le neonate e i bambini e le bambine intersex già nel XVIII secolo, se non prima. All'inizio, come descriveremo nel dettaglio più avanti, gli attivisti e le attiviste intersex si sono impegnati e impegnate in strategie di mobilitazione e di protesta, come manifestazioni pubbliche, le conferenze mediche e apparizioni mediatiche in cui condividevano le proprie esperienze mediche spaventose e traumatiche, in particolare le storie che riguardavano le loro diagnosi e gli interventi medicalmente non necessari e irreversibili a cui erano stati e state sottoposte da bambine e da bambine. Oggi, per promuovere il cambiamento sociale, l'attivismo intersex si è spostato su un modello di tipo più cooperativo, ovvero una strategia di mobilitazione in cui almeno alcuni e alcune attiviste intersex collaborano con medici e alleati e alleate per trasformare la medicalizzazione dell'intersessualità. Studiosi e studiose femministe hanno cominciato ad occuparsi della medicalizzazione dell'intersessualità nei primi anni 90. Per esempio, nel 1993, in un articolo intitolato I cinque sessi, perché maschio e femmina non sono abbastanza, la biologa Anne Fausto Sterling ha confutato l'assunto, ampiamente accettato, che il sesso sia un semplice fenomeno binario, costituito soltanto da femmine e maschi. Se dobbiamo proprio categorizzare le persone in categorie sessuali, affermava Sterling in tono sarcastico, allora dobbiamo espandere il binarismo sessuale per includere veri ermafroditi, pseudo-ermafroditi maschi e pseudo-ermafroditi femmine. La psicologa sociale Suzanne Kessler è andata oltre, avvertendo che la moltiplicazione del sesso biologico in cinque categorie non era abbastanza, perché poggiava sull'assunto che il sesso delle persone potesse essere categorizzato. Al posto di una moltiplicazione delle categorie sessuali disponibili, Kessler sosteneva il riconoscimento della varietà dello sviluppo sessuale. Più tardi, nel 2000, Sterling accolse la critica di Kessler in un articolo intitolato Una rivisitazione dei cinque sessi. Già nel 1997, la comunità medica aveva avviato un dibattito sulle migliori prassi per i neonati e le neonate e i bambini e le bambine intersex, in larga parte come risposta ai primi resoconti della fallimentare riassegnazione di genere e sesso di David Raymer, che servì a screditare il cosiddetto modello del miglior genere di crescita. Il modello sosteneva che tutti i bambini e le bambine sessualmente ambigui e ambigue avrebbero potuto, di fatto dovuto, essere ricondotti e ricondotte ad essere ragazze e ragazze dall'aspetto non ambiguo, per assicurare identità di genere non ambigue. Il dibattito medico è giunto a un punto cruciale nel 2000 ed è stato considerato il catalizzatore di una crisi nella medicina da parte dei medici che prima consideravano quel trattamento nel miglior interesse dei bambini e delle bambine intersex e delle loro famiglie. Nell'ottobre 2005, due medici organizzarono a Chicago un incontro sull'intersessualità tra 50 esperti provenienti da tutto il mondo. Questo gruppo internazionale era composto da medici specialisti di varie discipline e due attiviste intersex. L'incontro ha prodotto la prima dichiarazione di consenso sulla gestione medica delle condizioni intersex, pubblicata in varie riviste di medicina. Forse la parte più controversa della dichiarazione di consenso è la raccomandazione di abbandonare il linguaggio dell'intersessualità e tutti gli usi della terminologia dell'ermafroditismo. Gli autori e le autrici della dichiarazione affermavano che i pazienti e le paziente disapprovavano tali termini e che i medici e i genitori trovavano un simile linguaggio disorientante. Al posto del linguaggio dell'intersessualità e della terminologia dell'ermafroditismo, gli autori e le autrici sono a favore della nomenclatura dei disordini dello sviluppo sessuale. L'introduzione del linguaggio dei disordini dello sviluppo sessuale ha creato nuovi conflitti nella comunità intersex. I professionisti medici, d'altro canto, hanno ampiamente abbracciato la terminologia dei disordini dello sviluppo sessuale, anche se una minoranza ha da poco cominciato a usare il termine differenze dello sviluppo sessuale al posto di disordini, come raccomandato da TOP. Alcune ricerche dimostrano che i medici potrebbero aver abbracciato il linguaggio dei disordini dello sviluppo sessuale perché ha permesso loro di rivendicare la propria autorità e competenza medica sull'intersessualità, che era stata messa in questione dall'attivismo intersex degli anni 90 e 2000. Facendo riferimento all'intersessualità come a un disordine, i medici sfuggono alle critiche degli attivisti e delle attiviste intersex e dei loro alleati e alleate, che vogliono porre fine alle chirurgie di normalizzazione dell'intersessualità. In un gioco semantico, infatti, i medici possono ora affermare di trattare i disordini dello sviluppo sessuale e non l'intersessualità. Il movimento per i diritti delle persone intersex ha cominciato ad emergere tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Lo scopo della mobilitazione era quello di trasformare il trattamento clinico basato sul modello del miglior genere di crescita di John Money. I suoi e le sue attiviste rappresentavano la prima generazione di adulti che era stata sottoposta alle chirurgie di normalizzazione intersex e alla segretezza e alla vergogna che circondavano il trattamento. Chiedevano che i medici smettessero di operare tali chirurgie sui neonati e i bambini intersex, che non mentissero più alle persone intersex riguardo alle loro diagnosi e che incoraggiassero i genitori a fare lo stesso. Questi attivisti e attiviste volevano stimolare una presa di coscienza pubblica sull'intersessualità attraverso vari mezzi, tra cui apparizioni sui media, presentazioni nelle università e nei centri LGBT. Anche se i neonati e le neonate e i bambini e le bambine intersex sono ancora soggetti alle chirurgie di normalizzazione, sembra che ora sia molto meno comune nascondere la diagnosi alle persone intersex e che i medici non suggeriscano più ai genitori delle bambine e dei bambini intersex di tacere. Ciò è la prova di un cambiamento, perché in teoria minimizza almeno una parte della vergogna e della segretezza legate alla mancanza di una trasparenza totale e onesta riguardo alla diagnosi. Ma molte persone intersex combattono ancora con la propria diagnosi, alcuni e alcune, mettendo in discussione la propria autenticità di genere. L'eticità della chirurgia di normalizzazione, inclusa la responsabilità medica nel portare avanti simili interventi, è attualmente in discussione nelle aule di giustizia. La crescente visibilità della diversità di genere e sessuale è andata di pari passo con il recente interesse pubblico per il tema dell'intersessualità. Ciò è accaduto non solo grazie allo show di MTV Faking It, ma anche grazie all'attenzione globale verso l'intersessualità, stimolata dal ripristino della verifica del genere per le atlete da parte del Comitato Olimpico Internazionale nel 2012 e dall'introduzione, per la prima volta in Germania, di un genere intermedio nei certificati di nascita dei neonati e delle neonate. Il futuro del movimento intersex sarà probabilmente molto più globale di quanto non sia stato in passato, dato l'enorme potere di internet e dei social media nel connettere le persone in tutto il mondo. La nostra speranza è che lo stigma subito dalle persone intersex diminuisca per le future generazioni, che diventano adulte in un momento di inedita visibilità dell'intersessualità nei media mainstream.